Secondo le stime riportate nel bilancio geostrategico 2010 di Le Monde, la nota testata giornalistica francese, nel mondo ci sarebbero circa 23.000 testate nucleari, anzi probabilmente di più, custodite negli arsenali dei paesi riconosciuti come stati dotati di arma atomica secondo il trattato di non proliferazione nucleare. Proprio venerdì a New York si è conclusa la conferenza di revisione del trattato con una dichiarazione finale che auspica un Medio Oriente senza armi atomiche. Il documento finale, sottoscritto dai 189 paesi che hanno partecipato, chiede in particolare a Israele di aderire al trattato di non proliferazione, mettendo le proprie testate nucleari, mai dichiarate ufficialmente, sotto il controllo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tel Aviv ha già risposto picche: Israele non coopererà e si rifiuta di essere sottoposto a ispezioni della IEA. Insomma, un'altra gatta da pelare per il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che nel frattempo ha cercato di rassicurare il governo israeliano garantendo allo Stato ebraico che la sua sicurezza sarà garantita. Secondo le stime pubblicate sempre da Le Monde, Israele possiede tra 80 e 100 testate nucleari, niente in confronto alle oltre 9.000 degli Stati Uniti, di cui più di 5.000 diciamo in servizio, e alle circa 13.000 della Russia, di cui solo si fa per dire 4.800 in servizio. Seguono la Cina con 200-500 testate, la Francia con 300, la Gran Bretagna con 180, l'India ne avrebbe da 60 a 80, il Pakistan tra 70 e 90 e la Corea del Nord, che di questi tempi minaccia di muovere guerra ai vicini del sud, ne avrebbe una decina. Bentrovati a Mille Voci, il primo della settimana, da Nicola Colotti al microfono. Dunque, a sentire queste cifre non c'è da stare molto allegri. Che ne è infatti del disarmo nucleare post guerra fredda e post equilibrio del terrore? Oggi forse si dovrebbe parlare piuttosto di disequilibrio del terrorismo, considerata la paura che qualche gruppo terroristico, Al-Qaeda, tanto per non fare nomi, possa dotarsi di armi di distruzione di massa, batteriologiche o nucleari che siano. E se pensiamo agli scenari di frizione potenzialmente esplosivi dal Medio Oriente all'Asia di India, Pakistan e Afghanistan, la conferenza di New York ci appare più un raduno di educande che non un vero consesso di controllo del futuro nucleare del nostro pianeta. Quale sarà dunque questo futuro? Ne parliamo con i nostri ospiti di oggi. Saluto qui in studio il direttore del Corriere del Ticino, Giancarlo Dillena. Buongiorno, bentrovato, che è un esperto di questioni anche militari, per così dire, ma insomma poi ha un occhio, diciamo, geopolitico internazionale. E saluto in collegamento telefonico Andrea Nativi, analista, esperto di questioni strategiche, direttore della Rivista Italiana di Difesa. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere con noi. Vorrei cominciare proprio con lei, Nativi. L'8 aprile scorso a Praga il presidente americano Obama e quello russo Medvedev hanno firmato un trattato per la riduzione di circa un terzo dei loro rispettivi arsenali nucleari nei prossimi anni. In sostanza, poi mi corregge lei se le cifre che cito non sono corrette, delle 2.200 testate nucleari in allerta ne dovrebbero rimanere nei prossimi anni solo, anche qui si fa per dire, 1.550 per paese. Ma ha senso reiterare i trattati START? A me sembra quasi di tornare ai tempi dei Doubt Des tra Stati Uniti e vecchia Unione Sovietica. Insomma, tu togli un qualcosina, lo tolgo anch'io e andiamo avanti così. Ma di testate nucleari, citavo all'inizio, nel mondo ne restano più di 20.000. A che punto siamo?
Ma io direi che è comunque un passetto in avanti, cioè Obama non può fare la sua campagna contro il nucleare aspirando a un futuro remoto senza armi nucleari se poi non fa il primo passo e quindi toglie un po' di testate nucleari. Lei ha perfettamente ragione, cioè passare da 2002 a 1550 non è che modifichi l'equilibrio del terrore. Tra l'altro, dalle due parti c'è stato, diciamo, gli stranamore delle due parti sono soddisfatti perché questo numero non è campato per aria ma consente una capacità di second strike, linguaggio questo proprio da guerra fredda, nel caso si arrivasse a una guerra nucleare totale. Quindi in pratica le forze che le due parti si autorizzano a mantenere sono sufficienti a farne sopravvivere abbastanza in caso di attacco nemico da poter fare una reazione tale da spazzare completamente l'avversario, e quindi l'equilibrio del terrore su livelli più bassi rimane intonso. C'è da dire che però il segnale c'è, andiamo verso il disarmo nucleare, infatti già Obama ha detto poi discutiamo di ulteriori tagli. La differenza rispetto alla precedente amministrazione è che Bush di fatto il taglio ai russi l'ha imposto, Obama fa finta di averlo negoziato, ma fino a un certo punto, perché se uno si legge la Nuclear Posture Review americana vede che più o meno c'è quello che è entrato nel trattato New Start, che è comunque un trattato importante perché va nel senso di ridurre, non solo, perché poi Obama ha detto beh, cerchiamo di farne anche un altro, che oltre a queste sono le bombe, diciamo, dell'apocalisse, quelle strategiche, ma dice ne facciamo un altro per il controllo e la riduzione delle armi nucleari tattiche, cioè le bombe più piccole, quelle che in teoria si dovevano usare nei campi di battaglia. Quindi serve e poi ad alimentare la fase 2, ovvero sia il discorso sul rilancio del trattato NPT che era morente, il fatto che gli Stati Uniti poi potrebbero firmare finalmente il trattato sulla sospensione totale dei test nucleari, e a quel punto si va alla ratifica anzi di questo trattato. Insomma è tutta un'offensiva a campo largo, non solo rilanciare le ispezioni degli AEA, mettere a disposizione dell'ONU la possibilità di lanciare delle sanzioni pesanti per chi viola il TNP, cioè il trattato contro la proliferazione nucleare, mettere bastone e carota, quindi sanzioni per chi lo viola, incentivi anche economici e tecnologici per chi vuole la tecnologia nucleare pulita civile. È un'azione a tutto campo e devo dire che poi i militari hanno anche fatto altre cosette, per esempio se uno si va a leggere la Quadrennial Defense Review ultima edizione dice noi creeremo anche una specie di nuovo comando per la neutralizzazione, per la controproliferazione nucleare, ecco, anche questa, controproliferazione nucleare, nuovo comando, vuol dire che in pratica si possono fare azioni preventive per evitare che qualcuno, come ha detto lei prima, qualche gruppo strano metta le mani o si crei o si fabbrichi l'atomica. Quindi questo è lo scenario in cui ci muoviamo, verso una diminuzione progressiva delle armi nucleari, tenendo anche conto che se l'Iran si fa la bomba, noi avremo una corsa al nucleare in tutta l'area del Golfo, perché i programmi di difesa sauditi o degli Emirati Arabi Uniti non sono tanto mirati contro Israele come si tende a pensare, ma sono tutti mirati sull'Iran. Se l'Iran si fa la bomba, questi paesi o hanno una garanzia nucleare da parte di altri paesi, e gli Stati Uniti e la Francia in qualche caso lo concedono, oppure hanno una pressione fortissima a farsi la bomba a loro volta. Come potrebbe accadere in Asia, fino a che punto può resistere il Giappone senza atomica se la Cina continua a fare atomiche, se la Corea del Nord, oltre ad avere le bombe, e su questo per fortuna non c'è ancora assoluta certezza, ha anche i vettori per lanciarle. E tutti gli altri paesi e la Corea del Sud, quanto tempo rimane senza atomica? Ecco appunto, siccome il rischio è che se qualche paese, diciamo così, non nell'asse del male, ma comunque strano, si dota di bomba, poi gli altri la vogliono, Obama si muove in anticipo, e mi sembra una cosa sensata, che poi ci riesca. Parliamoci chiaro, una bomba, un'arma, una volta che è stata inventata, non può essere disinventata, a meno che non arrivi qualcosa di peggio che la fa andare in pensione.
Nativi, lei ha citato giustamente l'Iran, che è uno, diciamo, dei punti dolenti di questo difficile equilibrio, disequilibrio anzi, o disordine strategico, come lo ha definito un politologo francese. E leggendo tra le righe, ma neanche tanto, le dichiarazioni del governo di Tel Aviv all'indomani del trattato, della ratifica, della revisione del trattato di non proliferazione, Tel Aviv dice no, a noi non ce ne frega niente del trattato, continuiamo a tenerci la nostra difesa, perché venite a guardarci in casa nostra, poi però non guardate intorno a noi, e il riferimento era chiaro all'Iran. Cioè in sostanza Israele dice noi se abbiamo la bomba atomica, e non lo dicono ufficialmente, comunque ce la teniamo, perché il pericolo è che se si dota anche l'Iran di bomba atomica e ci vuole distruggere, almeno abbiamo di che difenderci. Poi stamattina Israele, tra l'altro, ha usato le armi normali per attaccare. Sembra quasi una strana coincidenza il fatto di stamattina. Cioè Israele che nei giorni scorsi, insomma, ha dato questo atteggiamento piuttosto combattivo e poi stamattina usa le armi normali per attaccare ancora. Sembra quasi che voglia dare un segnale, chissà. Lei come interpreta la posizione israeliana?
Dunque, la posizione israeliana è ovvio che se io fossi iraniano direi, ma come vi preoccupate delle bombe che io non ho e non vi preoccupate delle bombe che Israele ha? E tra l'altro la stima di Le Monde mi sembra un po' bassina.
Ah, ecco, quindi potremmo parlare di quante, secondo
io
lei?
Io credo che andiamo ampiamente sopra le 150, però tra l'altro consegnabili con diversi tipi di vettori, e non entro nei dettagli, però... È chiaro, sì, da un punto di vista teorico è così. Tra l'altro Israele ha l'unica arma di distruzione di massa che utilizza, di cui dispone come deterrente è il nucleare, non ha né le chimiche né le biologiche, che la cosa va anche messa in questo senso. Il nucleare di Israele controbilancia, per esempio, le eventuali, probabili, armi chimiche siriane. Perché ci sono tutte queste cose legate, no? Non è che c'è solo il nucleare col nucleare, chimico col chimico, no, Israele ha solo il nucleare come arma di distruzione, solo si fa per dire. Però il discorso è che chiaramente paesi anche come l'Egitto, pur essendo filo occidentali, è una vita che fanno pressioni perché Israele faccia outing in campo nucleare. Che Israele si sottoponga a ispezioni da parte della IAEA è impensabile, nel momento che poi l'IAEA si è dimostrato quello che è, cioè che se non le lasciano fare le cose, figuriamoci che cosa può ottenere. In Iran, come ha fatto in Iraq, insomma, non è che sia questa macchina infallibile. Poi quali sono le conseguenze? Cioè un paese occidentale che rispetta, o comunque filo occidentale che rispetta le regole, rispetto a un paese che le viola, tra l'altro l'Iran è membro del TNP e vediamo quello che fa, Israele no, quindi non è sottoposto legalmente a alcun controllo. Però questo è il punto, cosa si fa delle atomiche di Israele? Israele a queste non rinuncerà mai. Finché Israele non rinuncia, alcuni paesi, perché guardate che l'Arabia Saudita delle atomiche israeliane non gliene importa un accidente, come dicevo prima, come non gliene importa niente ai paesi del Golfo, gli interessa molto alla Siria, gli interessa molto all'Egitto, la Giordania se ne frega. È un gioco molto molto complicato, però è ovvio che finché tu dici le mie atomiche sono buone e le tue sono cattive, è difficile trovare un accordo. Questo è il punto debole, infatti il tallone d'Achille della strategia americana è l'esposizione su Israele, non c'è niente da fare. Se facesse almeno l'outing, ovvero si ammettesse di essere potenza nucleare, si potrebbe già fare un passo in avanti, come si è fatto con India e Pakistan. Tra l'altro anche il Pakistan è un bel discorso, perché se il Pakistan collassasse con quelle atomiche in giro, sarebbe un guaio veramente grosso. E come vedete il problema del nucleare è molto complicato. Sulla questione israeliana non c'è niente da fare, Israele all'atomica non rinuncerà mai, e quindi gli altri, alcuni paesi arabi devono fare azioni forti anche al di là di quello che poi gli interessa veramente, perché ripeto, devono tenere una questione di faccia di fronte alla loro opinione pubblica. Poi ripeto, a Riyadh come ad Abu Dhabi preoccupano le eventuali atomiche dall'altra parte del Golfo, non quelle che c'è a Israele.
Ecco, Nativi ci dà, come dire, una visione delle implicazioni strategiche. Invece con Giancarlo Dillena volevo, come dire, allargare il discorso magari a livello più politologico, perché Nativi citava gli Stati Uniti e allora è quasi d'obbligo citare Obama in questa situazione. Io dicevo, una nuova gatta da pelare per lui, perché gli Stati Uniti sono, come dire, storicamente costretti ad essere alleati di Israele. Qualcuno si chiede anche il perché, ma non entriamo troppo nel dettaglio. Però Obama in questo momento sembra combattuto tra una volontà di riaffermare una sorta di nuova pace ideale globale e poi invece deve fare i conti con delle situazioni che tutto sono fuorché pacifiche. Basterebbe citare il ginepraio dell'Afghanistan e paesi vicini, adesso c'è anche la rogna della Corea del Nord, ci sono situazioni. gli Stati Uniti e Obama in tutto questo, come li vede Giancarlo Dillena, che guarda la politica internazionale?
All'indomani delle elezioni di Obama, la prima parola che bisognava dire, che parecchi hanno detto, è: adesso dobbiamo fare i conti con la delusione. Perché c'è stato un grosso entusiasmo, c'è stato un sostegno anche da parte di fasce di elettorato che non partecipavano tradizionalmente alle elezioni del presidente. È arrivato Obama, cambia, c'è un vento nuovo. Poi i problemi però sono rimasti sul tappeto. Uno di questi è il ruolo degli Stati Uniti. Per tornare un po' al punto di partenza, noi siamo partiti da una situazione col crollo del muro di Berlino che vedeva due grandi superpotenze che dialogavano fra di loro con momenti di tensione, momenti di rilassamento delle tensioni, però all'insegna di un sistema di elevato controllo dei loro apparati militari. E questa era un po' la garanzia reciproca: non fateci scherzi perché siamo in grado di rispondermi, però contemporaneamente abbiamo una certa fiducia in voi perché avete degli interessi comuni. L'interesse comune primo era quello dettato dalla logica del MAD, della Mutual Assured Destruction, cioè se iniziamo una guerra nucleare ci distruggiamo reciprocamente, quindi abbiamo l'interesse a mantenere l'equilibrio. Secondo, l'interesse di potenza, cioè sia l'area di influenza dell'Unione Sovietica sia l'area di influenza degli Stati Uniti erano sotto l'ombrello nucleare dei due paesi o sotto l'influenza indiretta, quindi va bene guerriccioli locali, va bene tentativi di destabilizzazione nell'area dell'avversario, ma non al di sopra di una certa soglia. Il crollo dell'Unione Sovietica ha lasciato la Russia con un grosso arsenale nucleare, che tra l'altro pone anche dei problemi pratici, perché per mantenerlo efficiente, per mantenerlo operativo, occorrono delle grosse risorse, e la riduzione delle armi nucleari, che sono sproporzionate rispetto all'uso ipotetico che se ne può fare, comporta anche delle riduzioni di carattere economico che sono nell'interesse di ambo gli stati, per quanto la lobby militare ha comunque poi degli interessi legati al nucleare. Ebbene, ora l'Unione Sovietica crollando ha perso quest'area di controllo e quindi c'è stata una polverizzazione. Il disordine strategico di cui parla Le Monde è, dal punto di vista degli Stati Uniti, il fatto che non hanno, essendo rimaste l'unica superpotenza, non hanno ancora definito nella sostanza qual è esattamente il loro ruolo. Facciamo, non facciamo, vogliamo essere, non vogliamo essere. C'è nella storia politica americana una tradizione di ripiegamento su se stessi nei momenti di crisi. Restiamo entro i nostri confini, il resto del mondo lo teniamo d'occhio ma si arrangi. Poi ci sono le logiche evidentemente di potenza e le logiche di interesse economico che dicono no, gli Stati Uniti non possono ritirarsi da questo ruolo. La Russia non ha più questa estensione dell'impero sovietico, però evidentemente ha interesse a tenere d'occhio soprattutto le aree vicine. E ha degli stati vicini che sono più vicini all'Unione Sovietica, alla ex Unione Sovietica o comunque alla Russia, che agli Stati Uniti, che possono essere una minaccia, perché gli scenari cambiano con estrema rapidità. La Cina aveva un controllo molto più forte all'epoca del sistema dei blocchi sulla Corea del Nord. Adesso possiamo dubitare del controllo effettivo che abbia sul regime di Pyongyang. Quindi c'è questo disordine strategico, questo è vero, e in questo disordine strategico mi sembra che Obama, più che un elemento di certezza, ha aggiunto elementi di incertezza con questa sua politica delle buone intenzioni, che però dietro la facciata deve comunque mantenere il ruolo di superpotenza per gli Stati Uniti.
Infatti io, era un'impressione mia da profano, ma quando ho visto appunto il grande battage che è stato dato anche della firma della accordo con Medvedev a Praga, sembrava che appunto si fosse tornate un po' ai vecchi tempi, poi invece avevo l'impressione che la realtà effettiva di quanto sta succedendo nel mondo riducesse un po' la portata di questo accordo, anche dal punto di vista dell'impatto mediatico che questa poteva avere. E sembra quasi che, a dimostrazione di quanto sto dicendo, adesso è scoppiato anche il caos tra Corea del Nord e Corea del Sud.
Ma i nativi dicevano una cosa molto giusta: una volta che un'arma esiste, non facciamoci illusione, non verrà eliminata. La caratteristica dell'arma nucleare è che è un'arma anomala rispetto a quelle che abbiamo conosciuto in passato, perché ha un'enorme forza deterrente, che è legata quindi alla percezione della minaccia di ritorsione o della minaccia di attacco che rappresenta, è poco pratica da usare, perché primo l'uso dell'arma comporta il salto di una soglia psicologica, e cosa succede dopo non lo sa nessuno esattamente, in una realtà in cui vi sono diversi paesi che posseggono un'arma nucleare. Secondo, è malpratica da usare, anche perché effettivamente, pur nella versione tattica, cioè la bomba più ridotta, dagli effetti limitati, ha comunque delle conseguenze importanti, di carattere ambientale. Se viene usata verso un centro popolato ha comunque dei grossi, un violento impatto su larghe fasce di popolazione, su una vasta regione. Quindi, come i tedeschi nella prima guerra mondiale, quando usarono le armi chimiche per la prima volta, si accorsero che oltretutto portavano anche qualche pericolo, perché se il vento cambiava arrivavano i gas dalla parte delle loro truppe. Allo stesso modo, oggi chi ha l'arma nucleare ha molto interesse a minacciare di usarla, più possibile minacciare di usarla, e poi non usarla, perché se dovesse usarlo innesca un processo che non sa dove va a finire nessuno, neanche gli Stati Uniti.
Ecco, così lei mi dà l'occasione per chiedere subito a Nativi, visto che lo ha scritto recentemente sulla Stampa, un articolo dal titolo "Pronti a sparare, Corea a un passo dalla guerra". Nativi, le chiedo da esperto, secondo lei c'è il reale rischio che la Corea del Nord, perché diceva Dillena bisogna vedere anche chi detiene le armi nucleari e che intenzioni ha eventualmente di usarle o non usarle. Ora, sui leader della Corea del Nord qualche dubbio è legittimo. Secondo lei c'è davvero il rischio che la Corea del Nord possa fare questa pazzia?
Solo una precisazione, il pezzo è sul giornale.
Sì.
Io per adesso collaboro al giornale.
Sì, no, io dicevo la stampa italiana, il giornale italiano, scusi, un lapsus che ha fatto bene a correggermi, no, scusi.
Allora, diciamo così, purtroppo c'è l'incertezza, perché noi della Corea del Nord, vedete, questo è un altro esempio di quando si parla di quelle follie, fandonie sul villaggio globale, la società dell'informazione, di cui sappiamo tutto di tutti, ecco. Un esempio classico è la Corea del Nord, di cui non sappiamo un accidente di niente e dal quale non esce niente, né Twitter, né Facebook, nulla, giornalisti col telefonino, nulla. E quindi non funziona neanche lo spionaggio tradizionale, la cosiddetta human intelligence. C'è qualche cosa, qualche operazione condotta alla Corea del Sud, ma a livelli bassi. Allora lì abbiamo un sistema di potere che conosciamo poco, non sappiamo qual è la catena di comando per la decisione dell'impiego delle armi nucleari, chi è l'autorità vera, chi ha il dito sul bottone, se volete, non c'è il famoso telefono rosso, non sappiamo praticamente nulla né sulla quantità né sulla qualità di queste armi e su che, a quali vettori sono affittati, sappiamo veramente poco. E sappiamo anche che la Corea del Nord ha comportamenti assurdamente irrazionali, che non ci riusciamo neanche a spiegare completamente. Quindi avere un dittatore pazzo col grilletto atomico, beh, accidenti, qualche serio problema lo crea. Forse è ancora peggio del gruppo islamico o del paese islamico sfegatato, che poi alla fin fine il martirio per andare nei giardini di Allah non è che detto che lo vogliono fare, perché se mai l'Iran tirasse una bomba, immaginatevi la reazione di Israele. Ecco, invece la Corea del Nord, posto che nessuno sa esattamente cosa succede, qualche scemenza grossa la potrebbe fare, perché non è una scemenza andarsi ad affondare una corvetta sudcoreana. Cioè, in altri tempi, e se la Corea del Nord non avesse, diciamo così, la possibilità di detenere l'arma nucleare, questo sarebbe stato un casus belli proprio da manuale. Nessuno ha fatto niente perché, ma non perché dovevano andare a fare le prove, le ricerche, tirar fuori lo scafo, ma semplicemente perché c'è il rischio che la Corea del Nord abbia la bomba atomica e la possa usare per davvero. E qui è un fattore di deterrenza, tra l'altro ha un comportamento folle la Corea del Nord anche nel come si comporta con la bomba. Tutti i paesi sospettati di avere la bomba dicono no, ma noi assolutamente no, non ce l'abbiamo, non la vogliamo. Ecco, la Corea del Nord fa esattamente il contrario, cioè dice noi ce l'abbiamo e non abbiamo la certezza che ce l'abbia per davvero, però basta la probabilità che ce l'abbia a far stare tutti calmi, fino a un certo punto, perché l'inverosimile può capitare, cioè uno scontro tra gente con i nervi a fior di pelle, con i militari sudcoreani che sono molto aggressivi e tra l'altro vogliono vendicare chiaramente l'affondamento della nave e la morte di tanti loro compagni, un incidente ci può essere, che poi uno riesca a fermare l'escalation che ne potrebbe derivare, ma chi lo sa, ci si riesce se poi questi sono matti, per cui... Vedete, noi viviamo in un mondo in cui lo spettro di un conflitto combattuto con armi nucleari diventa più concreto rispetto che in passato.
È paradossale perché leggevo una dichiarazione di recente di Obama che diceva: a 20 anni dalla fine della guerra fredda assistiamo a una crudele ironia della storia. Il rischio di un conflitto nucleare tra nazioni si è ridotto, ma il rischio di un attacco nucleare è aumentato. Adesso bisognerebbe o rigirare la frase o dare la parola anche ai nostri ascoltatori, perché nella nostra trasmissione possono anche partecipare i nostri ascoltatori se vogliono porre delle domande o anche dare un loro parere. 0848 030707 è il nostro abituale numero di telefono. E tra l'altro viene proprio da chiedere anche ai nostri ascoltatori se magari hanno il timore che possa scoppiare davvero un conflitto tra le due Coree e quali conseguenze tutto questo potrebbe avere. Prima di ridare la parola a Giancarlo Dillena, do la linea un attimo alla regia.
In Lombardia, sulla A9 Lenate Chiasso, si viaggia in coda tra Como Monte Olimpino e la dogana di Chiasso Brugeda in direzione della Svizzera. Mentre in Romandia, sulla A1 Losanna, direzione Ginevra, tra Chèvres e Bernay, si circola a rilento.
Ripeto dunque il nostro numero di telefono 0848 030707 se volete intervenire per porre delle domande ai nostri due interlocutori di oggi, che lo ricordo sono Andrea Nativi e Giancarlo Dillena. Stiamo cercando di capire un po' in che fase della proliferazione o del disarmo nucleare ci stiamo trovando. Dillena, la domanda quasi provocatoria: dovesse scoppiare davvero la bomba lanciata dalla Corea del Nord, a cosa andremmo incontro secondo lei?
Questa è la grande domanda a cui nessuno è in grado di rispondere in questo momento. Io vorrei tornare sul ruolo degli Stati Uniti. Quando si è visto con l'insegnamento di Obama che tutti applaudivano dicendo: ah, adesso è finita l'era Bush, finalmente si va verso la distensione, il multilateralismo e via di seguito, dietro le buone intenzioni non sempre si vede la complessità del problema. Si può porre il problema in termini relativamente semplici, però che in realtà sono complessi. Se gli Stati Uniti se ne stanno tranquilli, non giocano fino in fondo la carta della superpotenza, non impongono delle soluzioni, ma cercano qua e là di trovare accordi con tutti, eccetera, questo lascia aperto uno spazio a delle derive incontrollate. Se gli Stati Uniti affermano in maniera perentoria che sono pronti a proteggere Israele fino in fondo, paradossalmente questo è una mossa rappacificante, perché può dare la possibilità a Israele di essere meno aggressiva, per esempio, nei confronti dei suoi vicini e di sentirsi meno minacciata. La percezione della minaccia è una cosa drammatica. Si può reagire non perché si è attaccati, ma perché si crede di essere attaccati. Anche durante la guerra fredda siamo passati un paio di volte, adesso lo sappiamo dall'apertura degli archivi, che ci sono stati dei momenti in cui da una parte e dall'altra si dubitava che l'avversario, la superpotenza avversaria, stesse preparando un attacco globale nei confronti dell'altra. Per fortuna è finita niente la cosa. A livello più basso, come nel caso della Corea, la questione diventa molto più drammatica, perché, come diceva molto bene Nativi, non abbiamo elementi per cercare di capire la logica con la quale agisce la Corea del Nord, ma abbiamo anche molto meno controllo da parte delle grandi potenze, nel caso nostro della Cina, nei confronti di questi stati, perché in effetti il sistema è più polverizzato. Prima era a blocchi, era più facile ricondurre al centro del blocco la logica. Oggi non c'è più questo, o c'è in misura molto minore. Se gli Stati Uniti mostrano i muscoli, qualcuno li critica, qualcun altro dice: beh, almeno si sa bene, questo è il colore della loro politica. Se gli Stati Uniti sono più incerti, un'apertura, e dall'altra parte però attenzione perché stiamo studiando nuove armi più efficaci ancora dell'arma nucleare, come dire, non fateci arrabbiare, alla fine qualcuno può insinuarsi nelle pieghe di questa incertezza e giocare una carta che può avere degli effetti devastanti.
C'è un ascoltatore in linea che vuole intervenire. Patrick, buongiorno.
Buongiorno, io volevo dire due cose. Una sull'Iran: io penso che Ahmadinejad non sia così stupido come uno possa pensare, non penso proprio che userebbe nessuna arma nucleare, perché la replica di Israele sarebbe molto violenta, quindi non ha nessuna intenzione di veder distrutto il proprio paese. Per la Corea del Nord invece credo che le nazioni, diciamo, di stampo occidentale abbiano molta paura anche non solo dell'arma atomica, ma di tutta l'artiglieria, che sono migliaia i pezzi schierati lungo il confine, che tengono sotto tiro la capitale sudcoreana stessa, quindi penso che le perdite sarebbero decine di migliaia, anche senza l'utilizzo di un'arma nucleare, e quindi questo penso che possa tenere in scacco abbastanza i governi occidentali.
Grazie Patrick di averci manifestato il suo pensiero, che mi sembra anche molto chiaro. Io volevo chiedere tra l'altro a Nativi, adesso il problema della Corea del Nord davvero fa un po' accapponare la pelle, la questione dell'Iran invece è più complicata, perché c'è di mezzo anche questo accordo con la Turchia, con la mediazione del Brasile. Anche qui lei, quando ci siamo sentiti per la trasmissione, mi diceva che su questo accordo aveva, come dire, delle perplessità. Perché?
La prima perplessità, intanto per rispondere all'ascoltatore, sa, quando si gioca, si scommette sulle bombe, non si sa mai come va a finire. Un momento in cui l'Iran le bombe le ha, ecco che gli equilibri cambiano radicalmente. Non sappiamo chi li può controllare. Tra l'altro le bombe sono date ai Pasdaran e i vettori nucleari anche. Quindi, insomma,
ma l'Iran per il momento la bomba atomica non ce l'ha.
No, per ora,
ecco.
Che vuol dire che bastano, secondo le stime dell'intelligence, tra i 6 e gli 8 anni. Israele dice ovviamente 2 anni, perché ha tutto interesse che qualcuno gli risolva il problema.
Beh, da qui a 6-8 anni le cose possono cambiare effettivamente.
Speriamo.
Può cambiare anche Ahmadinejad nel frattempo.
Ma non è solo lui, però il problema fondamentale è che ci sarà a un certo punto quello che si chiama una finestra di opportunità, ovvero sia una window che ti consente di intervenire prima che la bomba ci sia, e a quel punto, se non si è risolta con le buone, temo che si dovrà risolverla in altro modo. La seconda cosa è che l'accordo tanto strombazzato con la Turchia è un pannicello, perché riguarda solo una parte del materiale fissile, quindi il resto che si fa? Cioè, è una trovata interessante, ripeto, anche lì meno bombe, meno materiale fissile, siamo tutti contenti, ma nel caso dell'Iran, se vuole evitare le sanzioni, deve fare il passo completo, cioè il processamento del combustibile si fa tutto fuori Iran. E sembrano un po' le strategie dell'undicesima ora di Saddam Hussein prima della prima guerra del Golfo. Queste mosse qui vanno bene per guadagnare un po' di tempo, ma il problema non è risolto, quindi o si trova un accordo positivo, o l'Iran, che è colpito dalle sanzioni, non è che non mordano, mordono e come, si deve preparare un ulteriore giro di vite, un'ulteriore messa nell'angolo. Però credere che l'accordo abbia risolto il problema, non ci crede neanche la propaganda iraniana, in fin fine.
Però questo tra l'altro induce, e dopo voglio sentire anche il parere di Dillena, tutta la questione del ruolo della Turchia, che essendo membro della NATO, insomma, sembra quasi volersi defilare. Qui si sta creando, come dire, una sorta di collegamento regionale con qualche scopo nascosto, oppure tutto normale?
Prego, no, risponde il collega.
Sì.
Scusa Andrea, volevo dire che la Turchia è un elemento chiave in questa situazione. La Turchia ha sempre avuto col Marocco dei rapporti molto buoni con Israele, che adesso si stanno deteriorando da quando Erdogan, che è espressione anche dei partiti islamici, è arrivato al potere. Questo cambia la situazione. L'Europa ha tentato a un certo momento un avvicinamento alla Turchia, al di là della NATO, perché il modello NATO era il modello della guerra fredda, tutto sommato. Adesso le situazioni stanno cambiando. L'Europa ha tentato un avvicinamento, però c'è questa opposizione all'entrata della Turchia nella UE, che secondo me era una cosa intelligente invece da fare. Tra l'altro, perché la Turchia oggi ha tassi di crescita quasi cinesi, mentre il resto dell'Europa langue nella crisi economica, questo dovrebbe dire anche qualche cosa, e perché la Turchia rappresenta un punto di riferimento per tutta l'area, guarda verso il Mar Nero, quindi verso le ex repubbliche sovietiche, guarda verso il Mediterraneo, c'è la situazione di Cipro ancora aperta, che nel momento non dovrebbe pesare molto, però è comunque un focolaio potenziale, e nei confronti della Turchia la politica è un po' ambivalente, perché da un lato la si vorrebbe attirare nell'orbita una volta si diceva occidentale, e tenere sotto controllo un po' questo sviluppo, questa deriva islamica, dall'altra parte però si ha un po' paura di questo paese che è comunque forte. E di conseguenza il comportamento della Turchia è da monitorare con estrema attenzione, perché potrebbe essere uno dei fattori destabilizzanti degli anni a venire nell'area mediterranea.
0848 03 07 07 se volete intervenire per dare il vostro parere o porre delle domande ai nostri due interlocutori. Stiamo parlando del rischio anche che l'arma nucleare possa essere utilizzata al giorno d'oggi, considerato poi che comunque al mondo ci sono non soltanto le armi nucleari ma ci sono anche le armi convenzionali. Pare che gli Stati Uniti tra l'altro ne stiano elaborando una di nuova concezione, poi magari sentiamo appunto da nativi. Poi ci sarebbe anche tutto il discorso, e chissà se riusciamo a svilupparlo, sul pericolo che a dotarsi di qualche ordigno nucleare o batteriologico possano essere appunto dei gruppi terroristici. Questo aggiunge un'ulteriore variabile, insomma, fuori controllo, e che peso può avere nel discorso del disarmo nucleare? Nativi.
Allora, tranquillizziamo, almeno su questo un pochino possiamo tranquillizzare.
Almeno.
Allora, diciamo che le armi chimiche e biologiche sono sicuramente alla portata dei gruppi terroristici, anche se, devo dire, per fortuna i gruppi terroristici fino adesso si sono dimostrati abbastanza rozzi, efficaci ma rozzi, mentre tutte queste diavolerie, dalla bomba sporca, che poi non è un'arma nucleare, alle armi chimiche e biologiche, ne hanno usate per fortuna poco, il che non vuol dire che, come si vede tutti i giorni, ahimè, non siano in grado di fare attentati e stragi da tutte le parti. Il nucleare è ancora più difficile. Diciamo che l'arma nucleare vera e propria i gruppi terroristici non statuali non la possono sviluppare. Sul fatto che la riescono ad acquistare, anche lì un po' di perplessità serie ce l'ho, e anche se le acquistassero poi impiegarla non è come vedete nei film. Ecco, questo abbiamo un po' di possibilità di tranquillizzare. Sulle armi convenzionali ecco un altro motivo per il quale il collega ha detto giustamente che è una questione economica. Per esempio la Russia non è in grado di mantenersi l'arsenale nucleare che aveva prima, quindi ben contenta di ridurne i costi, soprattutto perché le nuove armi che sta sviluppando, come il missile SLBM lanciato sottomarini Bulava, non funziona. Quindi costerebbe tanto. Intendiamoci, in realtà le armi nucleari, pur costandolo, costano meno di un arsenale convenzionale ad alta efficienza e alta tecnologia come quello americano. E gli americani sanno bene che con le nuove armi che stanno sviluppando e con le nuove che avranno, tipo la Prompt Strike e così via, potranno fare sempre meno delle armi nucleari, perché è un po' come dire, l'arma nucleare superpotente serviva quando le armi erano imprecise e non si riusciva a distruggere un obiettivo in altro modo. Adesso gli americani lo possono fare con armi convenzionali e lo potranno fare sempre di più in futuro, anche con armi non necessariamente letali. Questo peraltro lo sanno gli avversari, cioè nel senso gli americani tolgono importanza alle armi nucleari nel momento in cui hanno uno lo scudo antimissile che incomincia a funzionare e due le nuove armi convenzionali. Questo sancisce comunque la superiorità schiacciante militare della superpotenza.
E che non è appunto un aspetto da irrilevante. Giancarlo Dillena, io ho citato all'inizio l'accordo appunto di revisione del trattato di non proliferazione nucleare. La delegazione svizzera che era presente a New York si è detta molto soddisfatta per il risultato ottenuto e ha detto la Svizzera ha partecipato attivamente anche insomma nell'elaborazione di questa dichiarazione finale. La Svizzera in tutto questo, perché in fondo dal nostro piccolo osservatorio, che cosa dobbiamo o che cosa possiamo fare?
Beh, sul piano politico questa operazione rientra nel tentativo in atto positivo, secondo me, di rilancio del ruolo della Svizzera come paese mediatore, paese di riferimento. Non per niente è stato il curatore degli interessi americani statunitensi in Iran dopo la rottura diplomatica, quindi esiste un ruolo di mediatore che la Svizzera può giocare sul piano politico per rilanciarsi. Questo però è soprattutto un problema di immagine, di superamento di certi contraccolpi dovuti alle guerre tra virgolette finanziarie contro il nostro paese condotte negli ultimi tempi. sul piano strategico militare la Svizzera ha rinunciato, tra l'altro con una decisione popolare negli anni 60, che non è uno scherzo perché non avviene in molti paesi, a dotarsi dell'arma nucleare. Evidentemente eravamo allora nella logica dei blocchi e l'ombrello nucleare della NATO ci proteggeva anche noi, perché come diceva giustamente Peter Bixel, se noi ci consideravamo neutrali e fuori dalla NATO, il patto di Varsavia ci considerava un tutt'uno, l'Europa occidentale, e poi come stato capitalista mi sembra che non c'erano dubbi in quella logica. Oggi la situazione è cambiata. È chiaro che per la Svizzera non entra in considerazione in questo momento dotarsi di un'arma nucleare, non avrebbe senso, si andrebbe nella direzione dell'ulteriore destabilizzazione. Quello che dovremmo fare, volenti o nolenti, è accrescere il livello di cooperazione con gli stati vicini, perché per esempio la protezione dello spazio aereo, che è un elemento molto importante in una strategia di conflitti a distanza, per esempio verso stati nordafricani o medio orientali, esige, coi tempi strettissimi con cui si è confrontati in questi casi, esige di lavorare in un sistema di informazioni integrato molto rapido e che permetta delle reazioni rapide. Per dirla in pratica, un missile che passa sopra la Svizzera e che impiega 7 minuti ad attraversare il nostro spazio aereo, se è segnalato 7 minuti prima è molto meglio che 7 minuti dopo, per esempio per la Francia o la Germania, che sono stati vicini che potrebbero costituire un bersaglio. Siamo ancora negli scenari ipotetici, però ci si prepara sempre per questo tipo di scenari e la storia insegna che le condizioni possono cambiare con estrema rapidità.
Andrea Nativi, siamo quasi in conclusione, però insomma mi resta un dubbio, una domanda che faccio all'esperto. Se le armi nucleari costano così tanto e costa così tanto mantenerle, se fondamentalmente sono, diciamo, inutilizzabili, perché se qualcuno le utilizzasse poi non si possono prevedere le conseguenze e rischiamo di farci fuori tutti, allora perché continuano ad esistere? Non varrebbe la pena smantellarle tutte e finiamola, almeno non ci sono più armi nucleari. Le nazioni più forti tanto hanno comunque delle armi tattiche, gli Stati Uniti appunto stanno elaborando questo progetto Prompt Global Strike, potrebbero colpire qualsiasi obiettivo nel mondo entro un'ora addirittura. Insomma, Stati Uniti, Russia, Cina hanno delle armi comunque convenzionali, molto potenti, che ce ne facciamo delle armi nucleari allora? Solo deterrenza?
Quello innanzitutto, e poi consideri che quello che si possono permettere i paesi ricchi non se lo possono permettere i paesi poveri. La Corea del Nord le armi Global Strike, Prompt Strike non le avrà mai, però l'atomica sì. E guardi che effetto e quanto conta sullo scenario. L'Iran come forza convenzionale è ridicola, ma se ha l'atomica cambia molto. Ecco perché l'arma nucleare è un equalizzatore, se vuole. Anche il piccolo diventa superpotenza se ha l'arma atomica ed è capace di impiegarlo, o c'è solo il sospetto che lo possa fare. Un'ultima nota, me la consenta, sulla prospettiva svizzera. Ma se si combattesse mai una guerra missilistico-nucleare, si combatte sopra le teste di tutti. Quindi forse sarebbe, so che dico una bestemmia, sarebbe interessante per la Svizzera partecipare alle architetture di difesa antimissile e di allarme che la NATO sta incominciando a mettere a punto e che verranno discusse in occasione del prossimo vertice, perché qui si partecipa tutti insieme e poi se si combatte sui cieli europei, sui cieli molto alti europei, è una battaglia spaziale, non è più difesa dello spazio aereo, si combatte molto più in su e quindi è una dimensione che un paese solo non può affrontare minimamente.
Vedo Giancarlo Di Lena annuire.
È verissimo quello che dice Andrea, è giustissimo. Il problema è che noi dobbiamo risolvere qualche piccolo problema di politica interna prima, perché c'è chi è convinto che noi, chiudendoci nel ridotto del Gottardo e dotandoci di alabarde, riusciremo a sopravvivere. Però c'è un'altra cosa interessante in seguito al ragionamento che faceva Andrea Nativi, è non bisogna pensare che la storia militare sia fatta solo di evoluzione tecnologica, per cui l'arma nuova soppianta l'arma vecchia. Io ricordo che quando ero ancora in servizio militare un amico mi disse nell'aviazione tutti sanno una cosa, che il missile a testata autocercante, cioè che sente il calore dell'aereo e lo insegue, può essere depistato con delle manovre, può essere depistato con dei, per esempio i chaffs, che sono degli affari che si sparano e che distraggono questo missile. Una cannonata non può essere depistata. Ricordo una battuta che aveva fatto Keegan a suo tempo, un esperto di problemi strategici inglesi, che diceva ricordiamoci che durante la guerra fredda, mentre tutti dicevano non ci sarà più un grande conflitto perché evidentemente l'arma nucleare tiene tutti a cuccia, un sacco di stati si sono fatti a pezzi a colpi di clava. In effetti era così, con un armamento primario, cioè fucili, cannoni, pistole, carri armati di seconda e terza mano, abbiamo avuto milioni e milioni di morti. Per cui il livello di conflittualità non necessariamente viene ridotto da un'arma più potente o più sofisticata. Nelle due direzioni resta comunque lo spazio, purtroppo è nella natura umana, per prendersi a calci.
Non so se bisognerebbe magari suggerire a qualcuno di inviare a Kim Il-sung una batteria di alabarde o di clave per risolvere la questione con la Corea del Sud, che magari potrebbe essere una soluzione, però resta il problema, nativi, scusi, ripiglio un po' quello che diceva prima, va bene, i paesi poveri se non hanno l'arma nucleare rimangono insomma indietro, ma se i paesi ricchi che l'arma nucleare non ce l'hanno, la cancellassero, dicessero basta, nessuno abbia più l'arma nucleare, allora che i paesi piccoli dovrebbero adattarsi e tutto ritornerebbe più o meno nella normalità, o è fantapolitica?
Fantapolitica.
Bene.
E poi credo che il risultato sarebbe che ci faremo a pezzi con le alabarde. Perché la realtà è un po' quella.
Un po' il rischio è un po' quello, insomma. Però non è che dietro ci sono anche degli interessi economici profondi, cioè nel senso che in fondo il nucleare poi è comunque anche un'industria, perché c'è qualcuno che l'uranio lo compra e l'uranio lo vende, o meglio, lo vende e qualcuno lo compra, insomma. E lì ci sono interessi economici.
Beh, guardi, con la corsa al nucleare civile che c'è adesso, l'uranio lo piazza comunque, non è che ci sia.
Appunto.
Non c'è problema, anzi, le dirò che negli Stati Uniti devono incentivare i cervelli e i giovani talenti a perseguire una carriera a Los Alamos o a Lawrence Livermore, perché sennò non ci va più nessuno. Anzi, in questo devono investire e ricostruire un tessuto industriale militare nucleare che si era andato proprio perdendo piano piano, sfilacciando, cioè la gente non ci andava più, i giovani scienziati prendevano altre strade, adesso Obama infatti investe anche parecchi soldini in questo, vede come fa il disarmo nucleare, proprio alla rovescia, ma questo è, l'arma nucleare ce la teniamo, non abbia dubbio al proposito. Quanto alle alebarde, il collega diceva giustamente, perché in Africa i conflitti più sanguinosi si combattono a colpi di panga, che è un'arma bianca, non è una alabarda, ma è una specie di grosso macete. E quello che è successo in Congo, Ruanda e compagnia cantando, l'hanno fatto in larga misura con armi vecchie che non hanno alcun interesse, dietro le quali non c'è nessun interesse economico. Se uno vuol fare la guerra, lo fa con le fionde se è necessario, ma la fa.
Un'ultimissima domanda in un flash per entrambi, nativi, secondo lei alla fine del mandato di Obama saremo in un mondo più bellicoso o più pacifico?
Saremo esattamente come siamo adesso.
Ah, Dillena?
Credo che abbia ragione, perché sostanzialmente il motore alla base sono i conflitti di interesse, i grandi conflitti fra paesi, fra comunità, e quindi il meccanismo della guerra è sempre potenzialmente pronto ad esplodere. Io temo, non vorrei essere pessimista, che Hiroshima e Nagasaki non siano gli unici casi, che prima o poi qualche bombetta da qualche parte scoppia. L'importante è che questo non inneschi un meccanismo a catena, che si fermi la reazione a quella fase, e forse questo serva da ulteriore stimolo a ridurre l'uso di questi strumenti. Però ce ne sono in giro troppe perché prima o poi qualcosa non possa succedere.
E con la speranza che lei abbia profondamente
torto.
Giancarlo Dillena, io ringrazio i nostri due interlocutori di oggi, Andrea Nativi, analista esperto di questioni strategiche e direttore della rivista italiana di difesa, che ha anche un sito internet www.rid.it, RID scritto R-I-D come Domodossola, e Giancarlo Dillena, direttore del Corriere del Ticino, che sono stati i nostri ospiti per questa trasmissione in cui abbiamo cercato di capire un po' a che punto siamo con la proliferazione, ma anche se vorremmo invece usare il termine disarmo nucleare. Mille voci. Si conclude qui.